Nel suo libro Family Lies, pubblicato Le lezioni a Nord-Est, lei racconta di un'infanzia serena.
Molto serena.
Eppure quando lei è nato nel 77, se non sbaglio, suo padre Totorina era latitante già da 8 anni. Lo sarebbe rimasto per altri 15. Com'era possibile la normalità che le dice di aver vissuto?
Ma perché a casa nostra non ci hanno mai trasmesso, come dire, determinate problematiche che potevano vivere i miei genitori oppure altre cose. Noi abbiamo sempre vissuto nella massima tranquillità.
Rosaria Costa, vedova della gente, Vito Schifani mio,
battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e nonne, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
Se avete il coraggio
di cambiare,
L'intervista a Salvo Rina a Porta è una delle pagine più nere della storia della RAI. Il figlio del capo dei capi ha parlato da capo mafioso. Noi vogliamo rispondere a questa operazione di negazionismo e di pessimo giornalismo con le parole di Nino Di Matteo, il magistrato antimafia di Palermo, più volte minacciato di morte proprio da Totò Riina. Di Matteo ha tenuto insieme a Nando Dalla Chiesa una lezione all'Università Statale di Milano nel giorno in cui ha avuto la cittadinanza onoraria di Milano. Lo sentiremo parlare della sua speranza di battere la mafia, del clima cambiato attorno ai magistrati che lottano contro le cosche. Sembra essere tornati a tanti anni fa, quando Gianni Falcone era osteggiato anche dai suoi colleghi per le sue indagini. Lo sentiremo anche accennare alla trattativa.
La domanda che lei mi fa è una domanda che tante volte mi sono fatto anch'io e purtroppo non riesco, devo essere sincero, a trovare una risposta. Oscillo tra momenti di grande pessimismo e qualche momento di speranza e di ottimismo. Il pessimismo è dato da una considerazione. Lei faceva l'esempio di quell'atto istruttorio, quando lei venne sentito naturalmente una persona informata dei fatti in relazione alla vicenda della scomparsa di alcuni documenti che padre aveva con sé al momento in cui venne ucciso. Io mi auguro che veramente, come diceva lei scherzosamente, lei possa essere, se fosse necessario, nuovamente sentito da altri magistrati che magari non sono qui tra i banchi di quest'aula, perché questo significherebbe che non si è persa la memoria. Io appartengo a una generazione di magistrati, non ho alcun pudore a dirlo, anzi ne ho orgoglio, che è entrata in magistratura sulla spinta di quei fatti. Poi ci sono stati dei casi della vita che mi hanno portato a vivere momenti molto particolari. Facevo il tirocinio in procura a Palermo a partire dal 12 marzo 92, ho iniziato, il giorno in cui venne ucciso Salvo Rina, quindi ero lì quando sono stati uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quelle persone che io vedevo insieme al generale della Chiesa, Nini Cassarà ad altri come il punto di riferimento, avevo sempre visto come punto di riferimento, poi avevo conosciuto quei giudici e sono stati uccisi quando si era realizzato, diciamo, il mio sogno da umile e tirocinante di stringere la mano a quei giudici. Io temo che questo, anche nella magistratura e nelle forze di polizia, si possa man mano perdere questo valore aggiunto di avere o vissuto quei momenti o comunque considerato quei momenti come fondamentali per il proprio impegno. Professore, noi ci vogliono cambiare, in parte ci stanno riuscendo. C'è ormai da tempo una tendenza a burocratizzare un po' con la magistratura, una tendenza a valorizzare chi è attento ai numeri, alle statistiche, al contenimento delle spese, ai rapporti, alla stipula di protocolli d'intesa, alla organizzazione, con un'attenzione, a mio parere, eccessiva ai numeri. Ragazzi, se io faccio il magistrato inquirente e voglio stare attento ai numeri, io anche di fronte ad una denuncia o un'inchiesta che meriterebbe approfondimento, impegno, passione, tempo, durata, posso archiviare i 48 ore o i 10 giorni. E hanno, anche con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2007, hanno in un certo senso gerarchizzato eccessivamente le procure. Ed è pericoloso, perché l'autonomia e l'indipendenza del singolo magistrato, che sono garantite dalla Costituzione, possono essere pregiudicate da una struttura troppo verticistica nelle procure della Repubblica, che poi sono il motore della magistratura. Senza l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero non si fanno i processi. E io temo che controllare 10, 20 pubblici ministeri, procuratori capo di procure importanti e strategiche, possa essere importante e pericoloso per controllare tutta la magistratura. E temo che man mano questo allontanarsi dal tempo in cui abbiamo vissuto quelle vicende possa portare a un calo di tensione e di attenzione. Però ci sono i momenti di ottimismo, perché vedo che ancora, lei citava ad esempio il mio collega giovane Tartaglia, che è entrato in magistratura solo 5-6 anni fa, ma che ha coltivato evidentemente anche prima la passione per capire queste vicende, perché capisce che da queste vicende dipende anche l'interpretazione di quello che è oggi la mafia e è oggi il rapporto tra la mafia e il potere.
Presidente, a lei ha l'impressione che con l'intervista di ieri Salvo Mina abbia voluto accreditarsi pubblicamente, ufficialmente, come capo?
Non sono in grado di fare un'affermazione come questa. Una cosa è certa però, che Mina ieri ha parlato ai mafiosi, ha mandato messaggi intimidatori nei confronti di chi volesse collaborare con la giustizia, ai collaboratori e ai pentiti, che invece sono fondamentali per le inchieste e per assicurare la giustizia ai mafiosi. Questo è sicuro. Nessuno pensi di aver ascoltato le parole di un figlio. Ieri sera abbiamo ascoltato le parole di un mafioso condannato tale che ha portato anche la voce del padre, che è il capo della mafia.
Io non lo so se riusciremo, da un punto di vista giudiziario, anche semplicemente da un punto di vista storico, sociologico, a fare passi in avanti considerevoli. Però so che è giusto provarci fino in fondo e che la battaglia è vincente già per il solo fatto di provare. Non, non so se noi potremmo definitivamente liberarci dalle mafie e dalla mentalità mafiosa. In questo momento, sinceramente, in questi ultimi anni, non ho avvertito e non avverto una decisa volontà politica in questo senso. Quando sento dire che la mafia è stata sconfitta o in ginocchio, non sono d'accordo, perché sicuramente sono stati fatti passi in avanti decisivi, importanti, per la repressione dell'ala militare delle mafie, ma ancora non si è inciso sul problema principale, il rapporto della mafia con il potere. Ancora resiste una sorta di pregiudizio, anche nelle persone in buona fede, anche nella parte di politica in buona fede, una sorta di pregiudizio culturale, a mio parere, assolutamente sbagliato. Il pregiudizio per il quale si pensa che, per esempio, il concorso esterno di associazione mafiosa o il reato di scambio politico elettorale mafioso, 416 ter, rappresentino dei fenomeni meno gravi rispetto alla adesione e all'appartenenza formale alla mafia. Ragazzi, ci può essere una persona che appartiene ad una famiglia mafiosa, magari da 40 anni, che oggi ha 80 anni o 90 anni, che non è più attivo, ma che fa parte della famiglia mafiosa del piccolo paese della Sicilia, che può essere punito con una pena giustamente rigorosa, che è quella prevista dal 416 bis. Ancora oggi, nonostante le riforme, un politico, un candidato ad una elezione politica, amministrativa, di qualsiasi tipo, che consapevolmente, scientemente, sapendo chi è il suo interlocutore mafioso, va dal capo mafia, gli chiede voti e consensi in cambio di promesse e favori futuri, anche in caso di adempimento dei favori futuri, potrà rispondere del reato di cui è l'articolo 416 ter, che è punito con una pena considerevolmente minore. È questo che mi fa paura, è questo che mi fa dire che ancora la classe politica non ha capito, o non vuole capire, o finge di non capire, che il salto di qualità si può fare incidendo su quei rapporti, incidendo per esempio in maniera efficace e rigorosa sul sistema corruttivo, che oggi sempre più è diventato l'altra faccia di un sistema criminale integrato, in cui mafia e corruzione rappresentano due momenti diversi dello stesso percorso, due facce della stessa medaglia. Eppure noi abbiamo pene giustamente rigorose per i reati tipici dell'associazione mafiosa, abbiamo un trattamento penitenziario giustamente rigoroso per i capi delle organizzazioni mafiose. Andiamo a vedere le statistiche ufficiali, quelle fornite dal Ministero della Giustizia, e ci accorgiamo che solo 20 o 25 persone sono detenute in Italia in esecuzione di pena per reati di corruzione o per reati contro la pubblica amministrazione. Questo in teoria potrebbe significare che in Italia non c'è corruzione, ma sappiamo tutti che significa un'altra cosa molto grave, che purtroppo il fenomeno della corruzione in questo momento, e grazie soprattutto a un sistema della prescrizione del reato che nessuno al di là delle parole vuole riformare, è un fenomeno sostanzialmente impunito. Non lo so come possiamo fare passi in avanti, noi magistrati, noi che apparteniamo alle istituzioni, voi con la spinta culturale che potete dare al cambiamento, se la classe politica, la classe dei governanti, il legislatore non cambierà approccio al fenomeno, non lo considererà finalmente un fenomeno di sistema che va duramente punito, non soltanto nel suo aspetto più violento. Io So benissimo che quando si dicono queste cose ci si espone alla critica di fare politica, di essere dei magistrati politicizzati. Umilmente, credetemi, non ho nessun tipo di presunzione di avere le idee chiare o tantomeno la bacchetta magica, ma dico che invece anche un tecnico del diritto queste cose le deve dire, le deve denunciare, le deve cercare di spiegare. Anche in queste occasioni. La liberazione dalle mafie passa da una rivoluzione culturale che deve passare anche da queste occasioni di confronto. Il generale della Chiesa andava a parlare agli studenti, andava a parlare agli operai, in quei 100 giorni è andato a parlare agli operai del cantiere navale di Palermo, nella zona e in un contesto di altissima densità mafiosa. Falcone, Borsellino, Paolo Borsellino, fino agli ultimi giorni della sua vita, andava a parlare nelle scuole, si confrontava, perché alla fine la vera vittoria deve passare da due condizioni: un cambiamento della politica e una rivoluzione culturale che deve partire dal basso, deve partire da voi, deve partire da un cambio di mentalità, dall'affermazione del merito rispetto al privilegio, dall'affermazione dell'impegno rispetto al privilegio dell'appartenenza, appartenenza politica, appartenenza mafiosa, appartenenza lobbistica, appartenenza massonica. Questa è la speranza, professore.
Faccio fare una fine peggio di Falcone. Queste le parole di Totò Riina nei confronti di Nino Di Matteo.
Io disse a il guardia di Gianoro che ce la faccio venire peggio di giudice Falcone.
Per ragioni professionali mi sono occupato di tante vicende che hanno riguardato fatti maturati nel clima della Palermo, del Palazzo di Giustizia di Palermo degli anni 80, quindi anche se ancora non ero in magistratura credo un po' di avere potuto conoscere quella situazione e quel clima. Poi ci sono state le stragi e c'è stato un momento di grande reazione, di grande consapevolezza ed entusiasmo della magistratura nel suo complesso, sia requirente che giudicante, di grande impegno proprio come reazione a quello che si era vissuto nel 92. Io credo purtroppo che non si è tornati, per fortuna ancora, alla Palermo e al Palazzo di Giustizia degli anni 80, però quel clima di reazione, di coesione nella reazione, si è andato man mano esaurendo, e a Palermo, non solo nel Palazzo di Giustizia, cominciano a delinearsi gli stessi discorsi, la stessa mentalità che un po' caratterizzava quella città prima delle stragi. È una mia sensazione, ma per esempio queste vicende che hanno riguardato alcune strumentalizzazioni dell'attività cosiddetta antimafia da parte di associazioni o singoli esponenti che si dichiaravano contro la mafia e poi magari invece nei fatti o colludevano con i mafiosi o si facevano corrompere. Sta accadendo questo, secondo me. Ovviamente questi casi devono essere individuati, denunciati, sanzionati e puniti. Però qualche mente raffinata, che esistono sempre e sono sempre gli stessi, sta cercando di utilizzare questi casi per buttare, come si suol dire, il bambino con l'acqua sporca, per dire che tutta l'attività delle associazioni antimafia, di tutte le associazioni antimafia, è un'attività strumentale, è un'attività che tende all'acquisizione di spazi di potere politico, è un'attività, nella migliore delle ipotesi, inutile. Io credo che questo è molto pericoloso, perché può riportare la parte meno veduta dell'opinione pubblica a quella situazione che era troppo presente ed è stata troppo negativamente importante nella Palermo e nel paese del Prestaggi, quella situazione di indifferenza, quella situazione di tante persone che dicono: io non sono mafioso, ma non sto nemmeno con l'antimafia, non sto con i mafiosi, ma non sto con gli sbirri. Mi fa schifo la mafia, ma mi fa schifo pure l'antimafia. È una situazione che comincia, secondo me, nuovamente un po' a intravedersi nelle pieghe della società siciliana, ma io credo nel nostro paese in generale. E mi fa un po', da questo punto di vista, paura. Vi faccio soltanto un piccolo esempio, e mi scuserete se ho un po' di imbarazzo a farlo, però vi prego di non considerare l'aspetto personale, ma soltanto il riferimento generale. Negli ultimi anni sono state acquisite delle notizie attraverso intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia rispetto ad un attentato in avanzata fase di preparazione nei confronti di un magistrato. Io sento fare un po' gli stessi discorsi di tanti anni fa. E allora, a me starebbe benissimo, anche da un punto di vista personale, se si dimostrasse che, per esempio, le dichiarazioni di questi collaboratori di giustizia, che dicono di essere stati personalmente coinvolti, che hanno spiegato di aver comprato l'esplosivo, hanno spiegato come l'hanno comprato, fossero dimostrate come non vere e inattendibili. Magari. Mi fa un po' specie vedere che quelle dichiarazioni vengono utilizzate da parte di quel collaboratore in sede giudiziaria per arrestare altre persone, vengono giudicate attendibili dai tribunali, dalle corti, e però fondamentalmente nell'opinione pubblica si instilli la convinzione, anche attraverso il silenzio di molti organi di stampa, che queste cose non sono possibili.
Ci trovavamo nei pressi di un bar e ci dissero, il titolare del bar ci disse che era successo che avevano ucciso Giovanni Falcone con un bazooka.
E lei che pensò quando le disse il nome di Falcone? No, hanno ammazzato Falcone?
Stavamo tutti ammutoliti, cioè anche i ragazzi, perché eravamo ragazzini di 15 anni, quindi siamo stati
poi
molto...
Lei tornò a casa, sì, perché tornarono, queste edizioni, sì, straordinarie continuarono per tutta la serata, e vide tuo padre davanti.
Sì, entrava a casa e c'era mio padre che guardava il telegiornale in edizione.
Le venne il sospetto che suo padre stesse dietro a quell'attentato?
No, non mi venne mai il sospetto.
Thank you.
visto per esempio l'altra volta, siccome un giornalista che stimo ho avuto occasione di vederlo, gliel'ho detto in faccia, che il quotidiano Repubblica ha fatto l'altra volta 3 giorni di paginate intere che riguardavano lo stato dell'arte della mafia in Sicilia, con interviste allo storico Lupo, quello che ha scritto il libro insieme al professore Fiandaca, 6 pagine del quotidiano, un quotidiano importante sullo stato dell'arte della mafia, non una riga su queste vicende. Avrei preferito che avessero dedicato 10 righe per spiegare perché non erano vere o non erano credibili. Invece c'è la rimozione del problema. La mafia si dice non spara più, non può sparare più, ignorando determinate acquisizioni. A me questo non sembra concettualmente onesto. Mi sembrerebbe onesto ragionare sui dati, anche per dire che non sono dati significativi o che sono dati non credibili, ma ignorare il dato processuale, che non viene ignorato perfino da sentenze dei giudici o da provvedimenti dei giudici, mi sembra dover a tutti i costi accreditare la tesi precostituita che la mafia è vinta. Io ho ovviamente grande rispetto di tutte le tesi e di tutte le posizioni, però dovrebbero muovere almeno dall'analisi dei dati di fatto. Quando in un saggio gli importanti professori universitari, o quando importanti professori universitari, perché non vorrei sbagliare, ma quindi dico quello che ho sentito in una intervista di uno di questi professori universitari, questo storico, si dice che se nel 93 parti dello Stato avessero cercato la mafia per evitare altre stragi, bisognerebbe dare una medaglia a quelle persone. Io dico che quello storico farebbe bene a citare anche dei dati di fatto. Per esempio, una sentenza definitiva della Corte di Assise di Firenze che dice che oggettivamente, al di là delle intenzioni, non voglio parlare dei fatti e delle imputazioni dei processi che tratto, ma quando Rina percepì attraverso Vito Ciancimino che parti dello Stato erano disposte ad aprire un dialogo per capire cosa Cosa Nostra voleva in cambio della cessazione della strategia stragista, Rina capì che era il momento di fare altre stragi. Questo c'è scritto nelle sentenze, questo è il frutto di testimonianze e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma direi che ancora prima è il frutto di un'analisi delle vicende. Dopo la prima, la seconda strage, dopo ancora delle stragi assolutamente anomale nel sistema mafioso, perché rivolte non a colpire il saglio, ma a colpire il patrimonio storico-artistico, a colpirlo fuori dalla Sicilia. Per tornare alla prima affermazione del professore della Chiesa, ogni volta che si apre nei confronti delle mafie, le mafie capiscono di avere il coltello dalla parte del manico. Capiscono che la strategia della violenza, del ricatto, del terrore può essere per loro la strategia vincente.
Se posso, il problema di un intervento a priori che avrebbe certamente avuto le caratteristiche per come era stato costruito e per il punto in cui è stato intercettato della censura È difficile accettare l'idea di censura, è difficile applicarla a qualcuno che ha una lunga storia professionale. Farla poteva anche aver senso. Non c'è una cosa che il servizio pubblico non deve dire in assoluto. Ci sono i modi con i quali il servizio pubblico può affrontare qualsiasi tema. Quel racconto ha moltissime cose che lo rendono insopportabile. Prima di tutto il fatto di non rinnegare il padre, di non dichiarare che la mafia è esistente e dare sostanzialmente dall'inizio alla fine un'intervista da mafioso.
Studenti di giurisprudenza e quindi anche diciamo più in grado di seguire da un punto di vista procedurale quello che dico, ma credo di esprimermi e spero in termini assolutamente comprensibili a tutti. Nella storia recente del nostro paese, negli ultimi 15 anni, tre volte in tre indagini diverse era accaduto che una procura della Repubblica che stava intercettando un determinato soggetto indagato o comunque interessato alle indagini di rispettiva competenza casualmente intercettasse delle conversazioni con il capo dello Stato. Era accaduto alla procura della Repubblica di Milano quando il capo dello Stato era il presidente Scalfaro. Era accaduto alla procura della Repubblica di Firenze nell'indagine sugli appalti per la ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto, intercettando casualmente conversazioni del presidente della Repubblica Napolitano. È accaduto alla procura della Repubblica di Palermo nel processo trattativo, intercettando il senatore Nicola Mancino, intercettando casualmente alcune conversazioni con il presidente della Repubblica Napolitano. Tre fatti, tre comportamenti diversi da parte degli uffici inquirenti e della polizia giudiziaria che aveva ascoltato quelle conversazioni. Benché da un punto di vista strettamente penalistico quelle conversazioni fossero irrilevanti in tutti e tre casi. Però nell'indagine della Procura della Repubblica di Milano la polizia giudiziaria trascrisse quelle conversazioni, la Procura depositò quelle conversazioni a disposizione delle parti del processo, quelle conversazioni andarono sui giornali. Nel caso della Procura della Repubblica di Firenze la polizia giudiziaria trascrisse quelle intercettazioni benché penalmente irrilevanti, la Procura della Repubblica di Firenze le depositò a disposizione dei difensori. Quelle intercettazioni, quelle parole del capo dello Stato Napolitano andarono a finire sui giornali. Procura della Repubblica di Palermo, indagine sulla trattativa. La polizia giudiziaria ascolta quelle conversazioni, le fa ascoltare ovviamente al pubblico ministero che quelle intercettazioni sulle udienze di Mancino aveva chiesto e ottenuto dal GIP. Valutiamo la irrilevanza da un punto di vista penalistico, non le facciamo trascrivere, non le depositiamo, siamo orgogliosi del nostro senso del dovere istituzionale. Non è mai uscita una parola. c'è un personaggio che si inventa letteralmente ogni tanto il contenuto di quelle intercettazioni, che è, mi pare, il dottore Sgarbi, ma non è mai uscita una parola, una sillaba, come era doveroso che non uscisse una sillaba. Allora, nei primi due casi non c'è stata nessuna reazione. Nel terzo caso, indagine sulla trattativa, indagine della Procura della Repubblica di Palermo, è stato sollevato da parte dell'istituzione più alta della nostra Repubblica, cioè la Presidenza della Repubblica, un conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo. Significa, tu hai invaso un campo di competenza e hai leso un'altra autorità istituzionale, ledendo le prerogative. Fatti analoghi, non uguali, perché lì era successo qualcosa di più, trattamento diverso. Nessun commento. Però questi fatti chi ve li ha raccontati? Queste cose chi ve le dice? Credetemi, sono dei dati di fatto. Professore, lei sa per esperienza familiare, ancora prima che personale, poi professionale, didattica, di studioso, che in questo paese non solo le mafie, ma i poteri in generale, anche quelli illeciti, vivono di segnali. Alcune volte i segnali che sono stati dati sulle indagini, sui processi sulla trattativa Stato-mafia, non sono stati quelli di accompagnamento dell'opera di ricostruzione della magistratura da parte di tutte le istituzioni. Io non voglio fare più nessun commento, però rispetto a dati di fatto assolutamente dovrebbero essere assolutamente notori. Ho fatto riferimento a cose di cui avete letto sui giornali, ho ritenuto anche di sottolineare, si parlava di verità parziali, si parlava di necessità di una collaborazione istituzionale, ho ritenuto di evidenziare che i segnali non sono stati sempre unanimemente, diciamo, positivi nel senso del sostegno alla nostra indagine.
Schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Cambierà, forse cambierà. ma come scusare? Le iene negli stadi e quelle dei giornali, nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, sì che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.